come dice in Isaia 53, di quello che anche Gino ha letto, che noi siamo il frutto del tormento dell'anima del Signore Gesù. È vero, questo racchiude un po' quello che abbiamo letto in Prima Pietro, capitolo 3, versetto 18. E noi siamo il frutto del tormento dell'anima del Signore Gesù. È vero, per cui ha sofferto per ciascuno di noi, per portarci a Dio, per portarci alla salvezza, alla vita eterna. E volevo insieme a voi questa mattina meditare, vedere questo passo in Seconda Corinzi, quello che il Signore mi ha messo sul cuore, Seconda Corinzi capitolo 3, i versetti da 1 a 3. Seconda Corinzi capitolo 3, versetti da 1 a 3. È un po' come diceva il fratello Gino, che abbiamo letto in Prima Pietro 3, 18, per condurci a Dio. È vero, questo è un po' un frutto di questo condurci a Dio. È un po' il titolo che ho dato a queste riflessioni, che è essere una lettera di Cristo. Leggo dal capitolo 3, dice qui l'apostolo Paolo: cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? Paolo fa due domande e risponde a queste due domande. La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi. Lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini, è noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Che Dio benedica la sua parola. Ebbene, come dicevo prima, ho dato questo titolo a questi versetti che questa mattina mediteremo insieme, ed è proprio quello: essere una lettera di Cristo. Quindi indica una posizione, come vediamo. Come già un'altra volta ho detto, come la vita eterna ha tante sfaccettature, come un diamante che da qualsiasi parte la si guarda desta ammirazione e meraviglia. Proprio così, no? Diverse volte nella parola di Dio noi possiamo vedere questo. A volte vediamo che siamo chiamati figli di Dio o eredi e tanti altri aspetti della vita eterna. Ma questa definizione che l'apostolo Paolo dà ai credenti di Corinzi nasce dal fatto che alcuni missionari giunti a Corinzi dopo Paolo, giunti proprio con delle lettere di raccomandazione dalla chiesa di provenienza, e praticamente erano entrati in competizione, in concorrenza con Paolo, proprio screditando l'apostolo Paolo, proprio volendo prendere proprio il suo posto. E allora l'apostolo Paolo praticamente tira fuori proprio questo pensiero, tira fuori proprio questo concetto di quello che loro erano, questi corinzi erano. E pensavo proprio al fatto che questa definizione di essere una lettera di Cristo, non è qualcosa che di poco conto, diciamo, umiliante, no? Qualcosa di strano. Vedremo che non è così. Ma che cos'è una lettera? È vero, sicuramente molti sanno che cos'è una lettera. Una lettera è una comunicazione scritta, un messaggio scritto. E come sappiamo che ci sono diversi tipi di lettere. Chi lavora nelle poste, come Luciano e Maria, sanno molto bene che cos'è una lettera. Ci sono diversi tipi di lettere, e quindi ci sono lettere di raccomandazione, di incoraggiamento o di scoraggiamento, lettere di esortazione, ci sono lettere d'amore, di avvisi di pagamento, quelle che magari non ci piacciono molto, no? Di richiamo, di riprensione, anche di minacce, di insulto, come per esempio in Neemia, che veniva minacciato, che avevano scritto delle lettere proprio di minacce, o anche di insulto, come vediamo sempre nella parola di Dio. Ma come sappiamo anche, ogni lettera ha un mittente e un destinatario, è vero? E proprio in base al mittente, cioè a chi scrive la lettera, ha il suo peso, la sua importanza. Potrebbe essere magari un parente, potrebbe essere un amico, colui che scrive, o lo studio di un avvocato. Allora noi quando arriva una lettera da uno studio di un avvocato, siamo magari preoccupati, un'azienda. Quindi potrebbe essere una lettera, come dicevo prima, di richiamo, di riprensione. Potrebbe essere una lettera di una persona ricca, famosa, potente, in autorità. Potrebbe essere il Presidente della Repubblica, è vero. Allora, in base a quello, la lettera prende il suo valore, la sua importanza. E questa mattina vedremo questi tre punti. Chi è il mittente di questa lettera che vedremo questa mattina? Vedremo chi sono i destinatari di questa lettera e poi in che modo sono diventati i Corinti e anche noi una lettera di Cristo. Abbiamo visto e vediamo che non è una persona comune o un personaggio importante, famoso, ricco, potente, non è un capo religioso, no? O un capo di Stato, ma abbiamo letto è Cristo. Questo è qualcosa di straordinario. Abbiamo letto una lettera di Cristo. Se andiamo proprio in Luca capitolo 2 per capire chi è Cristo, versetto 11, molto conosciuto, lo cito io velocemente, dice in questa prima parte, dice: oggi nella città di Davide vi è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo. Quindi Cristo non è una persona famosa, ricca, potente, un capo religioso, ma è il Salvatore, è il loro Salvatore. È qualcosa di straordinario. Questa mattina si è citato questo. Lui è il Salvatore della nostra vita, della loro vita e della nostra vita. Poi dice ancora in Luca 2:11 che è il Signore. Che bello. Cristo non solo è il Salvatore della loro vita, ma è anche il Signore. Questo vuol dire che Lui, Cristo, è il padrone di tutto e di tutti. In Prima Corinzi 11:3, anche in Matteo 23:10 e altri passi della Scrittura, ci viene detto di Cristo che è il capo e guida di ogni uomo. Quindi l'autorità da cui possiamo dire dobbiamo dipendere, e non solo questo, ma è anche il buon pastore. Che bello, Cristo è questo. Poi ci viene detto ancora in Colossesi capitolo 1, versetto 15 a 17, che Lui è il creatore. Dice questo passo: Lui, in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Quindi non è una creatura, come dicevo prima, ma è il creatore. E poi ancora in Giovanni 20, 31 ci viene detto che è il Figlio di Dio. Dio fatto carne, la terza persona di Dio. E come dicevo, essere definiti una lettera di Cristo, dopo quella che abbiamo visto, ci sono tanti altri passi che ci parlano degli attributi di Cristo, dopo quello che abbiamo visto è un grande privilegio e onore, altro che magari di poco conto, no? Umiliante, ma di grande valore e importanza. Ma c'è un'altra cosa, nell'antichità, quando una persona importante come il re scriveva delle lettere, metteva il suo sigillo. Per esempio, questo lo possiamo vedere in Prima Re capitolo 21 da 8 a 10. Questo serviva per garantire l'autenticità di un documento o lettera, per rendere esplicita la sua eventuale divulgazione, la sua alterazione che veniva messo sull'esteriore. Mentre la lettera di Cristo ha un sigillo che non è umano, non è corruttibile e non è messo sull'esteriore, ma nell'interiore, come dice anche in Prima Corinzi 1:22, cioè abbiamo letto lo Spirito di Dio, ed è lo Spirito di Dio che ci fa essere autentici, no? Cioè veri credenti, veri adoratori. Vedete che bello essere una lettera di Cristo. Non essere una lettera, non so, di qualche personaggio famoso, ma essere una lettera di Cristo, come dicevo, essere, appartenere, grazie, al Creatore, il Creatore che ha messo le mani. Chi sono i destinatari di questa lettera? E quindi viene chiamato in causa la responsabilità. Abbiamo letto nel versetto 2, dice: la nostra lettera scritta nei nostri cuori siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo. Ecco, qui viene chiamato proprio la responsabilità di chi è una lettera di Cristo, no? Quindi qui vediamo chi sono i destinatari di questa lettera di Cristo. E abbiamo letto tutti gli uomini e non solo alcuni. E vedremo proprio in che modo. Abbiamo letto, è noto che voi siete. Quindi si sono fatti conoscere, hanno conosciuto che si erano convertiti a Cristo. Il messaggio era arrivato a destinazione, hanno testimoniato di Cristo, quindi a persone vicine e meno vicine a loro. È bello come dice sempre in Matteo, loro erano una luce, loro erano il sale della terra, quindi hanno glorificato il Signore nella loro vita. E mi sono fatto anche una domanda, e ho visto un po' riguardo a questo, che molto triste quando molto tempo, dopo tanto tempo, per esempio i nostri vicini di casa, i colleghi di lavoro, a scuola, per esempio, eccetera, ci dicono che non sapevano che sono un credente. È qualcosa di molto triste. O che nel paese in cui vivono c'è una testimonianza. Questo è qualcosa di molto triste. Ma loro non erano solo noto, non erano solo conosciuti, no? A coloro che erano intorno a loro, ma anche molto più lontano da loro. Era una lettera, dice, conosciuta e letta da tutti gli uomini. E sono andato a vedere un pochettino per capire questo letta e conosciuta da tutti gli uomini. Quindi loro erano una lettera accessibile a tutti, no? Una lettera aperta. E questo ci parla della trasparenza, una lettera trasparente. E non è che conosco il latino, ma la parola trasparente vuol dire che fa passare la luce e lascia quindi vedere gli oggetti che sono al di là. È vero, questa è trasparenza. E loro erano questo. E qui non c'è timidezza. A volte mettiamo delle scuse, non quello di essere chiusi, no? Aver vergogna, perché il credente, come dice in Timoteo, ha ricevuto uno spirito di forza. Qui non c'è incomprensibilità, simulazione, che non fa capire i suoi pensieri. Come a volte alcuni dicono, sono cose personali, non devi sapere i fatti miei, no. Questa lettera, letta e conosciuta da tutti gli uomini, non ha questi limiti, non si chiude. E quando a volte il credente si comporta così, c'è sicuramente qualcosa che non va. E l'ultimo punto, in che modo sono diventati una lettera di Cristo? Abbiamo letto nel versetto 3, nella seconda parte, dice: scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. È bello vedere quando Paolo dice scritta. Paolo vuole intendere quello di marcare, di scolpire, impresso. E a volte sentiamo di persone che hanno scritto la storia, per esempio. Ma non è che hanno scritto su un foglio di carta la storia, ma praticamente hanno combattuto praticamente per dei diritti, no? O per un ideale, si sono dedicate pienamente a questo ideale, dando a volte anche la vita. Quindi hanno lasciato scritto, cioè marcato, scolpito, impresso qualcosa nella storia. E questo sta dicendo l'Apostolo Paolo, mediante il nostro servizio. Un servizio che non era fatto dietro a una scrivania o dietro a una cattedra. Dice Paolo in Timoteo, 2 Timoteo 4,7, ho combattuto il buon combattimento. Quindi era attraverso un combattimento. E allora, proprio in questo modo, no? Il fatto di aver rischiato anche la vita per l'amore del Signore, questo era il servizio di Paolo. E questo servizio lascia impresso, marcato, scolpito, praticamente che prepara la strada per il Signore. Come leggiamo in Isaia 40, versetto 3, è quello di preparare i cuori per ricevere il Signore, un'opera che il nemico tante volte o spesso contrasta. È vero. Poi Paolo in questo ricorda che lui è uno strumento nelle mani di Dio, uno strumento di benedizioni nelle mani di Dio. Nel versetto 5, non l'abbiamo letto prima, dice: non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Che bello questo. Paolo è solo uno strumento nelle mani di Dio. Paolo sta dicendo che l'iniziativa, no? L'amore non viene da lui, ma da Dio. Quello di evangelizzare, quello di predicare l'Evangelo, quello di preparare i cuori a ricevere il Signore. E come anche conosciamo molto bene, il Salmo 127 dice: se l'Eterno non edifica, la città invano si affaticano gli edificatori. E poi in Giovanni 15:5 Gesù dice: senza di me non potete fare nulla. E allora, quindi, ma tutto questo non è sufficiente. C'è bisogno di un altro passaggio. Ne abbiamo letto: scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. Quindi vediamo questa congiunzione avversativa, questo ma, quindi vediamo proprio l'opera di Dio in contrasto con l'opera dell'uomo. Vediamo in questo che Dio interviene personalmente. Che bello. Dio che vuole venire a abitare nel cuore della persona. Dio che parla direttamente. Paolo fa notare che l'inchiostro, cioè l'opera dell'uomo, non dà la vita. No? È qualcosa di freddo, di distaccato. Mentre l'intervento di Dio dà la vita. E l'ultimo dice: non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Anche qui c'è questa congiunzione avversativa. L'Apostolo Paolo, dicendo questo, non si inventa nulla, ma lui va alla scrittura. In Geremia 31:33 leggiamo questo passo, anche in Ezechiele capitolo 11 e capitolo 36. Geremia 31:33 Paolo va sempre alla scrittura. Non si inventa nulla. Dice: ma questo è il patto che farò con loro, con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Poi prendiamo anche Ezechiele, che è molto esplicito, capitolo 11, versetto 19. Dice: io darò loro, quindi vediamo sempre l'opera di Dio, un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Che bello, che operazione meravigliosa. Quindi non nell'esteriore, ma nell'interiore lavora il Signore. È vero, è una promessa di Dio che si è realizzata. E come vediamo, lui è il cardiologo per eccellenza. È un intervento che solo Dio può fare. E le tavole di pietra ci parlano della legge che Dio diede a Mosè sul monte Sinai, e nello stesso momento ci parlano del cuore duro e naturale e stolto dell'uomo che è sotto la condanna di Dio, da cui potrà scampare solo se riceve un cuore di carne, un cuore nuovo, come abbiamo letto. Perché il cuore è paragonato a una tavola. Se leggete Proverbi 3:3 ci viene detto proprio questo. È importante chi e che cosa si scrive sopra. Anche la psicologia o la pedagogia dice che il cuore di un bambino è come una tavola. Allora, proprio per concludere, se non sei ancora una lettera di Cristo, abbiamo visto, solo in questo modo potrai diventare una lettera di Cristo. Solo se Dio, se tu permetti che Dio tolga dalla tua vita, tolga il tuo cuore di pietra e mette un cuore di carne, cioè un cuore nuovo. Quindi la vita di Dio nella tua vita, quindi la salvezza di Dio. E chi lo è già una lettera di Cristo, questa mattina potrà adorare il Signore per il cuore nuovo, cioè per la vita eterna che ha ricevuto. Abbiamo letto questa mattina, visto questa mattina, che il Signore non è rimasto in cielo a guardare, ma Lui è venuto personalmente. Lui è venuto a scrivere, Lui ha messo la sua propria vita nella nostra esistenza per darci la vita eterna, la salvezza. E quindi, come già si diceva, il pane e il vino ci ricordano questo. A Lui è costato un prezzo molto alto, e che possiamo questa mattina riflettere, se non lo siamo ancora, una lettera di Cristo, che possiamo diventare oggi una lettera di Cristo. C'è bisogno di che cosa abbiamo detto? Vedete, il Signore non fa violenza, ma dobbiamo riconoscere di avere un cuore duro, un cuore stolto. Il cuore che abbiamo ricevuto da quando siamo nati è un cuore stolto, un cuore duro. C'è bisogno che Dio cambia il nostro cuore. E poi, come si diceva questa mattina, vogliamo adorare il Signore per quello che ha fatto per ciascuno di noi. Che Dio benedica la sua parola. Amen.
Prima di far passare i simboli, possiamo trascorrere qualche momento